Il fascismo si cura leggendo e il razzismo si cura viaggiando. Sigla!
Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di radiofonica. Sex and the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.
Ed eccoci tornati, settembre, il mese dove tutto rinizia, anche le gioie, quello si spera, ma no, anche no, ma qui con me le uniche gioie che come sempre iniziano e non finiscono mai sono le mie co-conduttrici, sto parlando delle mie bionde
mamma
per antonomasia,
che
sto parlando della mia Silvia, ciao Silvia.
Ma che emozione ritrovarvi, ciao.
E della mia cara regista, amica di lunga data, co-conduttrice da qualche era geologica, la Rossella, ciao Rossella.
E io ovviamente vorrei anche salutare il nostro host di questo programma irriducibile che sopravvive alle crisi di governo. Stiamo parlando di
pandemie,
Marco. Alle pandemie, sì, cioè al vaiolo, quello delle scimmie.
Monkey
Pots,
ce l'abbiamo tutte.
Quello che verrà, il nostro guru.
Allora,
Marco,
infatti abbiamo lasciato Civic 97 con le più bei propositi, no? Le vacanze, le ferie. Qualche settimana dopo cade il governo Draghi, si riva alle elezioni, probabilmente l'Italia tornerà una regione, scusatemi, non una regione, un paese nero, perché diciamo che
il 25 settembre ci sono appunto le elezioni, quindi in realtà noi torniamo dalle vacanze in piena proprio campagna
elettorale. Cioè proprio freschi.
E che dire, da destra a sinistra, sinceramente signori, a me sembrano tutti quanti piuttosto uguali, veramente, cioè con scarsa distinzione. Per quanto ovviamente alcune cose mi sembrano veramente totalmente fuori luogo e insomma in un contesto come quello attuale in cui c'è ancora una guerra in atto vicino a noi e ci avviciniamo purtroppo all'inverno dove dovremo fare i conti con un caro energia che sta già bloccando tutte quante le aziende e le imprese, rischiamo veramente di arrivare sull'orlo di un baratro prima di quanto pensassimo. E pensare che veramente quando ci siamo lasciati in realtà la situazione non era poi così buia, eh?
No, infatti assolutamente, c'era i più buoni propositi, la Silvia era tornata da poco dall'Erasmus.
Che è successo?
Le gioie.
Era così felice e spensierata.
La Silvia era da poco tornata da qualche settimana dall'Erasmus, tornata da Valencia, eravamo in procinto del poco dopo l'Umbria Jazz, quindi comunque eravamo in piena fibrillazione estiva. E che cosa è cambiato?
C'era la gioia.
Tutto è cambiato.
C'era il sole, c'era le estate che ci si apriva davanti, speravamo
sì,
in un
certo,
futuro migliore,
certo.
Invece
come al solito siamo tornati indietro, perché siamo tornati indietro al Never Una Joy, però sono alquanto preoccupato, detto francamente, per la situazione politica che si sta presentando davanti, e uso le parole di una cantante che è stata anche al Festival di Venezia, che lo di, poi ovviamente parleremo anche di quello, di festival, c'è stato proprio un tour de sac di roba in queste ultime settimane, in questo ultimo mese che non ci siamo visti. Riprendo questa frase di Elodie, della probabilità, no? Della signora Giorgia Meloni, che probabilmente diventerà, visto diciamo i sondaggi la danno, altamente probabile la prima donna, no? Prima donna presidentessa, presidente del Consiglio. Peccato,
cioè, pure questo.
Peccato
pure
che
questo.
Come Elodie disse, ha detto proprio, prendo le sue parole, peccato che questa donna ragiona come una donna del 1922. Ogni riferimento a fatti storici, se avete studiato,
puramente
avete
casuale.
Casuale, assolutamente. Io ho fatto un riferimento a una data, quindi poi nel 1922 sono successe tante cose, soprattutto in questo paese, e il degrado, non so se avete visto anche notizia virale delle ultime ore, delle ultime 24 ore, del capogruppo al comune di Firenze, della Lega, che fa questo selfie con questa signora rom dicendo votate Salvini, finalmente così ce li potremo togliere da questo posto, no? E questa signora un po' teneramente mi fa: ma no, ma perché? Che dici? Sì, finalmente così questi se ne andranno. Cioè, dove siamo finiti? Dove è arrivata la deriva dell'umanità? Questa proprio veramente
deriva. Dove è arrivata la deriva? La deriva è arrivata anche su TikTok, Marco.
Sì, assolutamente.
Cioè, allora,
il mio
io...
canale ufficiale di
esatto.
TikTok.
Ciao ragazzi.
Madonna, mia poveri.
Poi mi sono spaventata con quel ciao ragazzi, proprio palese, già, dico oddio.
Gli avranno fatto una bombola di ossigeno prima di dire quella frase.
Poi gliel'hanno rimessa subito dopo.
Sicuramente, stiamo parlando del Silvione Nazionale che... Però, allora, io da anti-berlusconiano convinto da tanti anni, no? Un po' anche il mio papà, siamo cresciuti, io sono cresciuto un po' con questa, diciamo, odio verso questo determinato tipo di politica, non di persone, perché le persone non si dovrebbero odiare, però mi fa tenerezza, arrivato all'età, con questa faccia da nonnino, che alla fine però comunque tiene botta, che capisce che ci sono nuovi canali, che la comunicazione non è più il talk televisivo, ma soprattutto le persone si vanno
in... Il problema sai qual è? Che traspone quello che direbbe in televisione su TikTok. E non funziona
i format
così.
Sono, devono essere diversi, cioè, a seconda
il messaggio, della piattaforma. Il messaggio... Poi, tra l'altro, sì, non so se avete ascoltato il messaggio che ha lanciato, ma parlare di crisi aziendale, di che ne so, disoccupazione, scostamento di bilancio a un tredicenne, un quattordicenne, cioè... Non lo so, mi sembra veramente fuori target. Quindi mi è sembrato, ma non solo il nostro Berlusca nazionale, ma veramente tutti i politici che sbarcano su queste, sulla nuova piattaforma, su questa nuova piattaforma, hanno capito chiaramente il potenziale, perché lì ci sono i ragazzi. Solo che non si rendono conto, e giustamente i ragazzi stessi però lo notano, che in realtà il mezzo richiede anche dei messaggi che sono differenti.
Certo.
E una sensibilità differente, perché secondo me se vuoi coinvolgere le persone a fare attivismo politico a quell'età, devi puntare su un sistema che è più valoriale. Per esempio, tematiche legate all'ambiente, tematiche legate ai diritti civili, cause in cui i ragazzi si possano identificare, capito? Quello è importante.
Assolutamente.
Non parlargli di cose che...
Purtroppo
li
non...
riguarderanno,
ma non adesso.
Ma non
si
adesso.
Interesseranno, ma non in quell'età.
Perché iniziare a fare politica si inizia proprio da queste cose, no?
Dalle cose, certo, più semplici, dall'educazione civica.
Esatto, dall'educazione civica, dal rispetto dell'altro. E poi dopo uno si fa la propria idea. Quindi, certo, secondo me, anche da questo punto di vista, dovrebbero dare un messaggio che è diverso. Dovrebbero educare.
Assolutamente.
Però non sono pronti.
Non sono pronti. Poi vabbè, ci sono state, no, la campagna elettorale nel pieno vivo della... nel pieno vivo, no?
Ma guarda, da quando è caduto il governo è sempre stato campagna elettorale.
È stata sempre, no, ma diciamo che la campagna,
cioè,
elettorale,
la tregua dell'estate è durata veramente poco.
Ma c'è
perché...
sempre stata, sì. Ma tanto sicuramente salirà, però voglio vedere quanto dura, detto francamente. Quindi spero che le persone abbiano un minimo di memoria storica, però va bene, sono troppo fiducioso come trovare le gioie, no? Il fatto che l'italiano abbia memoria storica di quello che ha portato la rovina al nostro paese, ti parlo di Seconda Guerra Mondiale in poi, no? Il fatto che un determinato politico, che molto spesso viene scimmiottato e si sta cercando in tutti i modi di rivalutare determinate politiche, che sì, sicuramente
ha fatto anche qualcosa di buono.
Ha fatto anche qualcosa di buono. Vabbè, ha fatto anche qualcosa di buono quando sono morte persone, quando non c'era un'opposizione politica, quando un Giacomo Matteotti è stato assassinato da ovviamente sappiamo benissimo chi. E il bello è questo, è che determinate persone, determinati signori, andatevi a rivedere anche se vi capita il servizio di Report proprio fatto su Fratelli d'Italia, ma sicuramente in ogni partito c'è il marcio, però andate a vedere un po' quali sono, diciamo, lo staff e l'entourage di questo determinato partito per farvi almeno un'idea di quello che è la pericolosità, no? Anche c'è stato quell'attacco a questa giornalista marocchina di doppia cittadinanza, dove si dicevano alcuni, diciamo, pro Meloni, dicevano appena arriverà lei ti sventra, delle cose raccapriccianti. Ma come puoi scrivere delle cose così raccapriccianti per una donna che poi ha la doppia cittadinanza italo-marocchina? Cioè, io non riesco ancora, cioè, invece di andare avanti si sta tornando palesemente molto indietro, no? Come è stato detto sempre dalla stessa, oggi è proprio un'apologia verso, però purtroppo io l'ho sempre detestata, lo ammetto, mi tapperà la bocca, mi darà l'olio di ricino, non mi importa, però bisogna fare anche opposizione, bisogna lottare perché determinate cose, non voglio essere come lo sono stati i nostri trisnonni che sono stati zitti e hanno creato rovina, bisogna parlare. e bisogna opporsi con intelligenza, con rispetto e con cultura a queste determinate persone. Però, come si dice, noi abbiamo già le unioni civili, non bisogna più lottare, secondo la signora Meloni, no?
Certo.
Cioè, perché nel nostro paese il contentino per le coppie omosessuali sono solo le unioni civili, no? L'omofobia, le discriminazioni anche nei posti di lavoro, il licenziamento a donne transessuali, a uomini che fanno le drag queen, ne vogliamo parlare di tutti i casi di discriminazione che avvengono nel nostro paese? No, però noi intanto però abbiamo le unioni civili, ma nel senso le problematiche colpiscono anche le persone single, non è che per forza le coppie,
anche le adozioni molto delicato in questo periodo. Avete
come
sentito l'assessore al welfare di Napoli che è adottato da single, una
bambina, la conosco, la storia di Alba,
esatto, la storia di Alba. E quindi tutta quella faccenda anche dell'adozione per i single e invece le coppie, queste differenze che non hanno una base solida.
Io quello che credo è che a volte la base sia più avanti di quanto non lo siano i nostri rappresentanti all'interno del Parlamento, o di parte dei nostri rappresentanti all'interno del Parlamento. Il problema qual è? È che li scegliamo noi. Anche se con questo sistema elettorale so dove vuoi arrivare, con questo sistema elettorale non è che te li scegli proprio precisamente, perché è il partito che individua i capi lista, i rappresentanti, e tu puoi votare tra quelli. Ma comunque, anche se in lista mettono un tuo una persona di fiducia che tu magari saresti anche disposto a votare, probabilmente la mettono talmente tanto in basso che non passerà mai, no? E quindi da questo punto di vista sicuramente hai ragione. Quello che però penso è che fortunatamente abbiamo comunque sia un'esperienza degli anticorpi, la capacità ancora di
per
riflettere.
Poco.
Non so se hai visto quali sono i film candidati, per esempio, al Mostra del Cinema di Venezia. Però la questione dei diritti, la questione della tratta, la questione del diverso, la questione delle minoranze viene affrontata con occhi veramente lucidi. Tanto che Cecilia Strada è proprio anche nella giuria tecnica di Orizzonti, che è proprio una sezione espressamente dedicata a parlare di tematiche e per far riflettere, perché poi alla fine il cinema serve a questo, no? A farti delle domande, a farti vedere uno spaccato e iniziare veramente a piantare dei semi per capire cosa puoi fare per cambiare le cose. E molto spesso tutto parte da un atteggiamento individuale.
Assolutamente, certo. Sì. Assolutamente.
Uno smuovere le coscienze.
Ci si prova. Allora, facciamo così. Io direi di fare un piccolo break musicale, poi torniamo a parlare di cinema o anche il trash giornale, ma ne ho diverse, ma dulcis in fundo. Allora, prima di lanciare questa canzone, diciamo che le mie amiche si sono date un po', diciamo, al procreare, no? Si parla di famiglie, io ovviamente sono sempre più Mary fottuta Poppins, che non ti strozzare, Rossella, con questo tè, non ti strozzare, però voglio fare gli auguri in maniera particolare a, diciamo, due mie amiche che sono diventate mamme proprio in luglio, poco dopo Civic, no? Poco dopo Civic, la mia amica Robby finalmente mi ha dato la gioia di diventare zia per la terza, quarta volta. Adesso non mi ricordo neanche più quante volte sono diventata zia, ma è nata Giulia Sofia, la figlia di Gabbianò, no? Di Roberta di Gabbianò. Quindi anche Gabbianò ha fatto una bimba, quindi la zia non vede l'ora di conoscerti. È nato Alessandro, il figlio di un'altra mia amica che si chiama Sabrina. E poi, dulcis in fundo, un'altra delle mie migliori amiche, Gloria, incinta per la seconda volta. Quindi tanti auguri alla mia amica Gloria, al suo compagno Maurizio, a Bicca, la sorellina che sta aspettando il nuovo fratellino o la nuova sorellina.
Oh, patatina.
E ancora dulcis in fundo, anche mia sorella è incinta.
No,
ecco, quindi le ho dette tutte. Adoro.
Quindi
auguri a Marcella, la mia sorella acquisita, e Manuel, suo marito. Quindi la zia o zio, come vi pare, è contento di conoscere questa nuova creatura che sicuramente porterà molta gioia alla vostra e alla nostra famiglia. Sì. Vivo le gioie degli altri, che è già una gran cosa. Vivere le gioie degli altri è già una gran cosa. Anche se non vivi le tue, però almeno vivi di luce riflessa delle grandi gioie degli altri.
Che sono talmente grandi che diventano anche tue.
Vero,
assolutamente sì.
Vero.
Perché zia. Ma io ho perso anche il conto delle volte che sono diventata zia. Forse la prima volta sempre con Gloria. La prima volta che sono diventata zia. Quindi, a parte questo, nuova new entry, tornata dopo il Free Britney, tornata con uno dei re della musica pop, una rock star dir poco, che è il Sir Elton John, che ha deciso di riprendere dopo il Free Britney, dopo che si è sposata, l'ha fatta tornare a cantare, quindi una nuova, un nuovo ritorno, un comeback della principessa del pop, quindi Britney Spears con Sir Elton John con la sua Hold Me Closer, che è una bellissima canzone che ci sentiamo in questo momento. Civic 97, bentornati a tutti.
Rieccoci,
Hold Me Closer, Elton John con Britney Spears. Per chi è un amante di Sir Elton John, ha capito che era un mashup di una delle sue più belle canzoni, che è Tiny Dancer, che
bellissima,
che è presa anche da, la potete trovare anche sul film Rocketman, dove questa canzone penso abbia l'età di mia madre.
Scusate,
tipo del 71.
Vorrei un attimo utilizzare questo spazio per far vedere una foto ai miei co-conduttori,
una foto sputtanante, diciamo.
Ma invece però... sta bene, sai che il rosso gli dona alla
tua
dolce metà.
Sembra un po' Babbo Natale.
Sì, Gabibbo, però... Gabibbo più smilzo.
No,
però gli dona il rosso alla tua dolce metà. Quindi non è malvagio. No. Ma avevo visto già le foto di Rossella, detta anche Dora l'esploratrice. Poi dopo ai nostri ascoltatori parleremo della tua esperienza traumatica alle grotte di Frasassi.
Meravigliosa.
Allora, visto che parliamo di gioie, no? Quindi parliamo di Timothée Chalamet, che l'abbiamo visto al festival.
Ho visto anche di rosso, no?
Rosso.
Quella tutina.
Timothée Chalamet. Chalamet, come si dice?
Timothée Chalamet.
Già il nome proprio, già proprio iniziano le vampe.
Io ho scoperto che è fidanzatissimo con la figlia di Johnny Depp.
È stato.
non Paradise
più. Ah, non stanno
no.
No, 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 no.
Cioè l'ha anche lasciato. Se l'ha lasciato lei, veramente no. È
stato... Non si sa chi ha lasciato chi. E lui ha dichiarato che non ha ancora provato quell'amore potente che invece è, per esempio, su Bones and Dolls.
Allora prendo io. Allora prendo il micro. Allora, ciao Timothy. O Timothy, come ti vuoi chiamare te?
Timmy,
tesoro della zia. Potrei essere tua madre. Però a parte questo, se proprio hai bisogno di provare esperienze forti, non ti preoccupare. C'è la zia Marco che ti dà una mano a provare sensazioni forti. Vabbè, chi non si è innamorato di Timothée Chalamet in Call Your Name?
Call Me By Your Name
con Armie Hammer, che purtroppo ha avuto una, diciamo, una parabola discendente di carriera al...
Sì, perché è stato accusato
violenze sessuali. Sì.
Di tutto e di più.
No, davvero?
Sì, c'è proprio una serie su Sky che si chiama House of Hammer, perché lui, non sapevo, ma è figlio di una ricca famiglia americana, armatori, mi sembra di ricordare.
Petrolieri
anche, quindi sì. Famiglia molto, un po' come hanno fatto House of Gucci, hanno fatto esatto. House of Hammer.
Che mi devo vedere assolutamente.
House of Gucci? Sì.
Che è su Amazon, se sì, quindi da vedere. A parte questo, parlando di film, mie care,
sì.
Allora io ne ho puntati diversi. Allora ne ho puntato uno che è già la portata di tutti, perché dal 23 settembre sarà su piattaforma Netflix e si chiamerà Blonde, con Anna Armas, cover star del settembre issue dell'Officielle, nei panni della diva per antonomasia, la bionda del cinema mondiale, Marilyn Monroe.
Ho visto il trailer.
Exactly.
Lei è effettivamente molto somigliante.
Sì, è tratta da un romanzo. Questa sceneggiatura è un moscerino.
Io pensavo, io ero già pronto con le mani a pala.
Sono
tipo
una professionista, ma è un moscerino.
Delle zanzare, ok.
L'ho risparmiato. È tratto da un romanzo, questo film, che traccia un po' un ritratto un po' più gengiuale della star. È una narrazione un po' diversa, forse. E quindi siamo curiosi di vedere lei come si cimenta in questo ruolo,
che è iconico. Non è facile cimentarsi in un ruolo. È un ruolo di un'icona che è stata amata ed è amata comunque da tutti, no?
Diva dannata, immortale per il famoso quadro di Andy Warhol, quindi una delle dive per antonomasia, il suo vestito bianco svolazzante, che
la sua relazione con il presidente degli Stati Uniti, insomma.
Happy Birthday Mr. President, che la Kardashian ha portato per un, diciamo,
sì,
per un Met Gala.
Ci ha provato, ma Kim,
vabbè, Kim tesoro, non lascia perdere,
cioè...
Gioia, mi lascia perdere, perché non è trippa per te. Allora, poi ovviamente, cara Rossella, altro film che dobbiamo andare a vedere
assolutamente, visto che abbiamo parlato di Timothée Chalamet, proprio Bones and All di Luca Guadagnino, e appunto protagonista del nostro Timothée, in una storia d'amore tra due giovani cannibali ambientata nell'America degli anni '80. Dopodiché, questo dicono che è fico, The Whale di Darren Aronofsky. Che appunto riprende un adattamento cinematografico di uno spettacolo teatrale e fa riflettere proprio su come, cioè, alle volte noi siamo abituati a giudicare le persone dal loro aspetto e in realtà c'è molto più dietro. E il regista, intervistato proprio al Lido di Venezia, ha parlato proprio di quanto i pregiudizi molto spesso uno non si renda conto del male che fa, quando in realtà dietro ci sono delle storie molto profonde. Ora,
certo,
non spoileriamo sulla storia, ma questa persona ingrassa per questo The Whale,
sì,
proprio in seguito ad una brutta esperienza, ecco, che,
certo,
che alla quale si abbandona completamente, e fa riflettere proprio sugli stereotipi e sui pregiudizi e su quanto male possiamo fare quando pensiamo semplicemente di elargire un giudizio su chi non conosciamo.
Beh, poi altro film che sicuramente andrò a vedere, abbiamo poi Cate Blanchett nei panni di Lydia Tarr nel film di Todd Field, che racconta la vita della direttrice d'orchestra della Berlin Orchestra.
Molto, molto discusso questo, proprio sul ruolo del potere, no?
Sì.
E su un uso distorto, come uno ne abusa alle volte, no? Tra l'altro, interessante, e qui veramente la scelta della Blanchett secondo me è strategica, perché è una donna, e di solito donne in luoghi di potere non
combaciano,
non ci sono molto, e invece un film con una donna al potere che si presume abusi di questo suo potere, è particolarmente interessante, offre una, proprio una prospettiva diversa dal solito, però ti fa capire quanto in realtà, cioè, sia sottile questo, questo confine, quanto ancora una volta, tornando a parlare di pregiudizi, ce ne siano nei confronti di chi è donna, no? Perché se tu sei un uomo e eserciti il potere, sei autorevole. Se tu sei una donna e eserciti il potere, sei autoritaria. Ecco, nell'uso di queste due parole in realtà c'è tantissima differenza, e sì, tutto quello che implica. Quindi è particolare questo, questo film.
Altro,
tra l'altro,
film
lesbica, perché nel film lei, sì, è innamorata di una donna e ha
una figlia adottiva.
Sì.
Madonna, quanto sei preparata, Rossella. Vabbè, poi c'è stato anche il siparietto molto carino del giornalista della Rai che è stato spostato dalla Blanchett e gli fa anche thank you. Gli dice: vabbè, anch'io, se mi, da, se mi avesse preso la spalla la Kate Blanchett, pure io gli avrei detto thank you. Gli avrei detto, cioè, che gli puoi dire? Cioè, ha un noto premio Oscar. Poi, comunque, anche lei è attrice della, della saga di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli, perché parentesi è uscito, ha avuto quasi 25 milioni di spettatori nel giro di 24 ore. Sto parlando della serie Gli Anelli del Potere, parentesi chiusa, scusatemi. Poi abbiamo anche l'immensità di Emanuele Crialese, che sappiamo benissimo, Emanuele Crialese ha fatto Coming Out, noto regista transessuale, divenuto uomo finalmente, e ha parlato della sua transizione con la diva di questo film, che è Penelope Cruz, che è un, il film si chiama L'immensità, che voglio andare assolutamente a vedere
anche io.
Sì,
vi invito ad andarci insieme,
oh,
se volete.
Andiamo, volentieri, questo voglio andare molto a vedere, e se vi capita, non voglio comunque tediarvi, andatevi a sentire l'intervista di Emanuele Crialese, che è stata fatta da poco su Repubblica, mm-hmm, dove la fatica, no? Parlando anche sempre di diritti che una persona transessuale deve fare per aver riconosciuto qualcosa che per la burocrazia non è niente, no? Una foto, un genere, il fatto che il tuo nome dalla APA possa passare alla E, quindi il tuo nome possa avere... lo specchio della tua anima, no? Sentire, cioè, che la tua immagine che tu percepisci sia la stessa che percepiscano gli altri, e di quanto sia difficile, no? Questo perché, vabbè, tanto si parla sempre che noi ormai abbiamo, diciamo, abbiamo le unioni civili, quindi le battaglie sono finite per la signora Meloni, le battaglie sono finite là,
capito? Tutto a posto,
ma sì, ma sì, quindi vi consiglio di andarla a vedere, perché proprio parla di tematiche, proprio l'immensità di un ragazzo che decide di vestire i panni di una ragazza, se non erro, nel film,
è
credo.
Una ragazza di 12 anni, sì, che inizia un po' a dubitare, sì, della sua identità sessuale, o meglio anche di come si sente all'interno del proprio corpo, e quindi è la base di partenza della vita che ha avuto Crialese. E poi c'è anche un altro tema che va di pari passo con questo nel film, che è quello della violenza domestica e anche dell'infelicità
di
della
coppia,
prigionia di, delle donne anche oggi, tristemente, ma soprattutto anche negli anni 70 e 80, quando il mondo, sappiamo, era molto diverso,
come
con
no,
maggiori vincoli, con una visione molto più rigida della famiglia e della vita, delle responsabilità,
sì, sì,
dei legami. Quindi Penelope Cruz dà voce anche a queste donne.
Questo sicuramente sarà un bel film che vi consiglio di andare a vedere. Poi abbiamo anche Il Signore delle Formiche con Gianni Amelio e Elio Germano. Vado molto veloce, così almeno passo un po' al cuore della notizia. Poi abbiamo Siccità di Paolo Virzì con la diva Monica Bellucci, e Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, che vede il debutto, proprio perché ho ripreso proprio le sue parole all'interno della sua intervista, di una cantante che gli auguro tutto il successo che sta avendo, e quindi gli auguro lo stesso successo come attrice, perché una attrice a 360 gradi, scusatemi, un artista a 360 gradi, sto parlando proprio di Elodie, dove la vedremo per la prima volta dopo i suoi tormentoni estivi, si appropinqua al mondo del teatro, ma sicuramente è molto brava e darà prova della sua enorme professionalità. Vabbè, io sono un po' fan, non ce fate
anch'io,
caso.
Anch'io, no, io sono curiosissima di vederla nel grande schermo, e poi già dal trailer mi ha affascinato, con non solo grazie all'aiuto del bianco e nero, ma anche a quel suo sguardo veramente penetrante, intenso. Sono veramente curiosa di vederla, e poi sono super affascinata da questi grandi artisti come anche Lady Gaga, Jared Leto, comunque queste personalità che riescono a includere, a esprimersi sia nella recitazione che nella musica, come anche Harry Styles.
Lo so.
Un altro ormonage.
Ormonage.
Venuto al Festival di Venezia, tra l'altro.
Sì, vestito Gucci All Style, che ho visto dei vestiti meravigliosi che non mi potrò permettere neanche nelle prossime 10 vite. Però, diciamo, l'ho visto tutti sui red carpet, vestiti chicca per, diciamo, chi fosse povero. Chicca di quest'anno, della prossima, diciamo, stagione autunno-inverno, sta tornando molto la moda dei nostri, diciamo, nonni. Quindi la moda anni 70, metà anni 70.
Sì, con queste spallone
spalle,
anche
spalle larghe, camicie molto con colori molto forti, pantalone leggermente largo, camicie con bavero molto largo, quasi a punta, i camperos. Stiamo tornando un po' alla febbre del sabato sera, tanto per capirci.
Ma ci divertissimo, almeno come nel film.
Ma scusate, altra perla che non vi ho detto e qui chiudo, è morta anche Olivia Newton-John, che per me è stato lutto nazionale. Cioè, l'anno scorso è stato lutto nazionale.
Piero Angela.
Cioè, vabbè, parliamo di gioie, che è meglio. Facciamo così, io direi, facciamo break musicale e poi parliamo di Trash Giornale, una nuova rubrica che
ci piace.
Trash Giornale.
Ci piace.
Torniamo tra poco con la rappresentante di lista, con Diva, non a caso. Buon ascolto sempre su Civic 97.
Sure.
un po' la mia vita, non mi stressare, non mi dire niente, non farmi male perché sono fragile. Alla peggio c'è il gin tonic. Per l'ultima frase, questa posso suggerirla alla rappresentante, no? Non farmi male e beviamoci un gin tonic. A parte questo, allora, abbiamo lasciato il Festival di Venezia, abbiamo sbavato un po' parlando dei faighi del Festival di Venezia, abbiamo fatto un po' i politici, diciamo, un po' gli intellettualoidi. Torniamo a parlare quello che Civic sa fare meglio, ovvero il trash.
Che ci piace sempre, esatto, no?
Il trash dopo
porto sicuro.
Allora, la prossima volta devo mettere la sigla del trash giornale. Sì. La dobbiamo inventare.
Dobbiamo fare la sigletta con la rubiamo a un telegiornale e poi ci cantiamo sopra.
Esatto.
Trash giornale. Benvenuti a Civic 97, prima puntata del trash giornale. Allora inizierei con faccio il TG quello anni 30. Visto che siamo in Italia, stiamo tornando indietro, allora vado con la voce. Benvenuti al nuovo trash giornale dell'anno 2022, dell'anno Domini 2022, la nostra luce, la nostra futura presidentessa del Consiglio prima che ci censura. A parte questo, allora andiamo avanti.
Luce con la U così.
Allora, voglio parlarvi, no? Allora, parlavamo di gioie, ma nel nostro caso parliamo del aggiungiamo sempre il suffisso mai, una.
Ecco.
Il suffisso è l'articolo indeterminativo mai una gioia. Allora, il matrimonio annullato. Questo ho ripreso un po' un articolo perché ho fatto un po' il giurista della situazione, però ho letto su fanpage e non sono riuscito a trovare la notizia che è fresca di qualche giorno in Umbria, quindi qui a casa nostra. Un novello sposo, quasi sposo, ha mollato la fidanzata esattamente con un messaggio su WhatsApp il giorno prima del lieto evento.
Esatto, vorrei fare intanto un applauso.
Bravo, sì, complimenti. Vai. Via messaggio pure, guarda, proprio senza parole.
Non era pronto.
Sei un principe.
Non era pronto, cioè io non capisco questi uomini, diciamo, senza testicoli che devono arrivare all'ultimo giorno a far spendere un putiferio di soldi ai propri
genitori. Infatti pensaci prima, cioè nel senso...
Ma dimmelo, non riesco a capire. Allora, che cosa succede? Adesso voglio fare il giurista della situazione, voglio spolverare la mia laurea in legge così... E voglio parlarvi proprio di questo caso, quindi alla cara sposa che sei forse all'ascolto, non so se sei all'ascolto, però ti do qualche consiglio giuridico per mettere in mutande sicuramente il tuo ex fidanzato.
Bravo,
speriamo.
Allora, se mi lasci ti cancello, se mi lasci mi devi pagare l'abito da sposa. Con questa sentenza proprio della Corte di Cassazione 17506 ha stabilito che nel caso in cui lo sposo lascia l'altare la sua futura moglie senza una giustificazione reale abbia l'obbligo di rimborsare. Oh, finalmente. Il caso infatti è stato portato a questa decisione, come riporta il Sole 24 Ore, quello di un uomo che ha deciso di abbandonare la futura moglie a 6 giorni. Questo ho ripreso un po' la giurisprudenza. Il caso è di qualche giorno fa, è un articolo di fanpage che ho avuto modo di vedere qualche giorno fa. In un primo momento aveva motivato il suo ripensamento incolpando i genitori, attribuendo loro la causa dell'improvvisa separazione.
Che bravo,
una persona adulta.
Questo non è il caso di cronaca di questi giorni, però la corte si è espressa dicendo che il rimborso da pagare se ci lascia senza una reale motivazione si può almeno rimborsare il vestito da sposa, no? Perché anche
solo l'abito da sposa,
no,
il catering, l'affitto della struttura,
però quella a metà forse nel caso, perché molto spesso per quanto si tratta di catering, no, oppure non so come funziona, perché in alcuni paesi tipo al sud c'è la tradizione che il pranzo lo paghi la famiglia della sposa, mentre la famiglia dello sposo paghi la mobilia della nuova casa, queste tradizioni un po', poi dipende, oppure succede che molto spesso la famiglia della sposa paga la parte della famiglia della sposa, mentre la famiglia dello sposo paga la sua parte di famiglia all'interno del pranzo, poi diciamo un po' variegate come usanze,
dipende
un po'
da quanti parenti e amici si hanno.
Vabbè, sono pochi i miei, fortunatamente
forse.
Però questa è stata una causa che sicuramente può essere utilizzata, quindi anche la nostra futura sposa. Però voglio parlare con voi di un altro rovescio di medaglia.
Cioè?
Scendi, mia cara regia.
Era un modo per dire scorri.
Scorri. Allora, Vabbè, diciamo che il rimborso non è stato molto esoso, perché è stato concordato un rimborso di quasi 3.000 euro. Però alla faccia, dai, alla peggio.
Beh, un viaggetto duro.
Solo 3.000 euro? Ma io avrei chiesto i danni, cioè, morali.
Vabbè, però con terapia. Però pensaci, con 3.000 euro vai nel dark web, assumi un killer professionista.
Non ti bastano 3.000 euro.
No, li trovi a quei prezzi. No, non sono andato nel dark web, però ho letto molto. Ci sono dei killer, diciamo, on premises, a dei prezzi anche di mercato, anche con mille. Dipende un po' dalla raffinatezza con cui vuoi uccidere la persona.
C'è il catalogo.
Comunque
proprio.
Io vorrei,
sì, è vero,
la descrizione.
Concordo.
Del killer con il modus operandi.
Sì, se lo vuoi far soffrire. Allora, dipende. Beh. Allora, se lo vuoi far soffrire tanto, diciamo che il prezzo aumenta. Lo leggevo su un articolo, mi sembra di Vice, adesso non mi ricordo quale testata ho letto questo articolo. Ma a seconda della sofferenza che vuoi arrecare questi killer professionisti, aumenta il prezzo. Se invece vuoi una morte rapida, indolore, colpo di pistola e via. Questo purtroppo è quello che succede anche nel dark web, perché nel dark web, la parte più scura del web, puoi trovare anche questo.
Sì, chiaro.
Però è una contraddizione, cioè purtroppo si ha pochi soldi, perché quei quattro spicci che sono rimasti dopo il matrimonio non celebrato.
Però con 3.000 euro un killer professionista forse ce lo riesci a pagare, cioè, per ucciderlo.
Lo sposo si pagherebbe il killer sostanzialmente.
Io non so, però pagherei qualcuno per dargli una bella vangata di botte, quello sicuramente. Non so voi, io purtroppo, purtroppo siamo tutti e tre scorpioni, quindi diciamo che noi la vendetta ce l'abbiamo un po' nel sangue,
sì,
ragazzi.
Sì, però io l'avrei usati in modo diverso per concedermi degli sfizi alla faccia sua.
No, quello sicuramente.
Perché il karma poi agisce.
No, esatto, karma is a bitch.
Karma is a bitch.
Intanto ti puoi andare a fare, tesoro mio, che sei stata lasciata, una bella vacanza a Valencia. Contattami che ti do il nome di tutte le discotecuzze dove puoi rimorchiare i manzucci.
Allora, parlando proprio di questo, di Karma is a Bitch, c'è altra notizia del nostro trash giornale. Quindi, a parte questa notizia, parlo di un pollo britannico che lascia la fidanzata. Lei gioca alla lotteria e vince oltre 60 milioni di sterline.
Brava!
Spettacolo!
Perché, come si dice, solo oggi Daniel White, giocatore di rugby nel Regno Unito, ha trovato il coraggio di raccontare una vicenda decisamente rocambolesca. Lascia la fidanzata e proprio vince questa somma. Se potesse, quasi sicuramente riporterebbe indietro le lancette dell'orologio dei giorni del calendario. Una sorta di tempismo perfetto, al contrario, non solo gli suonerà beffardo, forse per tutta la vita, ma che di sicuro gli farà mangiare le mani per almeno un po' di tempo. La vicenda è tanto banale quanto in fondo incredibilmente divertente. Il nocciolo della storia è tutto qui: lui la lascia e lei poco dopo vince questa somma molto esosa alla lotteria, e lui ora vorrebbe tornare con lei, se va bene.
Sì, va bene.
Vai avanti.
Andiamo avanti.
Vai avanti, cara Silvia.
La storia che, come prevedibile, sta provocando grasse risate, vivaci commenti di rivalsa, soprattutto dal mondo femminile, arriva manco a dirlo dall'Inghilterra, che è un terreno fertile per questo tipo di notizie, che spesso sono molto curiose e anche succulente per noi gossipari.
Vero, è vero.
E quindi, forse il sentimento beffardo sul destino si è ormai metabolizzato, o forse perché sotto sotto conta di ritornare con l'ex fidanzata?
Chi lo sa?
L'amore è finito tra Daniel e Courtney.
Ah, perché si chiama Courtney.
Courtney.
Quindi si erano conosciuti adolescenti, lo sapevate?
Si erano conosciuti adolescenti?
A Monmouth Comprehensive School del Galles.
E poi?
Però, signori, l'amore a un certo punto si è spento tra i due. Come la luce, a un certo punto è andata via. Ecco, capito?
Beh, tempo caro, di crisi, caro
bollette. Certo, caro bollette.
L'amore è direttamente proporzionale. Quindi col caro bollette noi proprio l'amore io non lo vedrò proprio.
E quindi lui le dice, guarda, Courtney,
è finita.
Adesso abbiamo amici diversi, interessi diversi, è finita. E lei però dopo, cioè, perché vivono in un piccolo paesino, loro due... E a un certo punto a lui arriva la voce dalla nonna di lei, capito? Cioè, attraverso il paesino queste voci che corrono, si rincorrono, che avesse vinto 60 milioni di sterline.
Ma che paese?
E lui ha detto, ma porcaccia la miseria, ma proprio adesso la dovevo... ci stavo male, perché la volevo lasciare da un pezzo, ma potevo aspettare un giorno o due in più, no?
60 milioni di sterline, bene o male, sono quasi quanto in cambio euro, più o meno sono...
50 milioni.
50 milioni di euro, cioè...
Mica da buttare!
Ma io gli compravo la vita con quella somma, cioè veramente, gli compravo anche la vita, gli compravo, come direbbe Elettra Lamborghini, ti compro la vita, bitch. A parte questo, allora...
E quindi niente, basta... gli amici ovviamente lo prendono per i fondelli, perché iniziano a dirgli: oh, ma tu ti rendi conto che hai lasciato proprio in questo momento
una gallina
così?
Dalle uova d'oro, detto francamente, si può dire brutto come termine, rosso.
E così Daniel, alle nostre telecamere che non abbiamo, ha risposto: guarda, ho messo sostanzialmente la testa tra le mani, io sento che avrei potuto essere anch'io parte di quella vincita, purtroppo l'ho lasciata prima e adesso rosico. Il senso.
Ci sarà che non c'è posta per te, perché anche nel Regno Unito, nel Regno Unito, cioè, ci prendono tanto in giro, ma c'è una versione inglese di c'è posta per te. Quindi chi lo sa se vedremo Daniel Kearney, cioè adesso mi sintonizzo sulle onde inglesi per vedere se a settembre o quando uscirà questo programma, voglio vedere se c'è proprio il l'alter ego di Mariona.
Secondo
di
me
Super
quando aprono la busta, cioè
lei gli fa una pernacchia così proprio.
Esatto, esatto.
Voglio vedere il suo sorriso beffato. Guardo, la proprio la voglio tanto
eccellente
vederlo.
Eccellente Smithers. Allora,
facciamo una pausa?
Io farei di fare pausa e poi andrei sull'argomento cardine e clou del nostro programma, che sono i casi umani.
E con che cosa facciamo la pausa?
La faccio con l'impossibilità di andare a un loro concerto, perché è sempre più improbabile e impossibile trovare i biglietti per andare a un loro concerto, che costano più, non lo so, di un gioiello della corona. Cioè, trovare un biglietto di questo gruppo che io amo la follia da almeno 20 anni, da quando ero un ragazzino, sto parlando di loro. I Coldplay. Ti odio. Yellow! Davvero? Sei riuscita a prendere? Scusate.
Myself, trying.
E non è un caso che la nostra Silvia si è vestita di yellow.
È vero.
Visto?
Verissimo.
Cioè tutto coordinato, tutto anche se io l'ho preparata ieri sera la puntata, quindi non sapevo, ho previsto il futuro. Io Io sono Maca e ho visto il futuro. E Futuren, lei era vestita di Jallen. A parte i Kasen, voglio parlare di Kasen Umanen.
No, parliamen di Kasen.
Voglio parlare di Kasen Umanen, perché abbiamo parlato fino adesso degli uomini che, diciamo, fanno il salto della quaglia, o anche detto, diciamo, se scappi non ti sposo, no? Quindi questi uomini che scappano, che adesso è un po' la nuova, diciamo, nuovo trend, no? L'uomo che scappa.
Vai.
Le cose delle quali molti uomini tendono a fuggire. Cioè, adesso vogliamo fare una psicoanalisi del vedere quali sono le casistiche per cui il caso umano, quindi l'uomo che fugge,
cioè il trigger che innesca la fuga
a gambe levate.
La Julia Roberts della situazione in Se scappi ti sposo. Però almeno quello va a finire bene. In questi casi non finisce mai bene. Allora,
qui abbiamo una zanzara
che ci tiene compagnia.
Abbiamo una zanzara che mi tiene compagnia. Allora, perché gli uomini scappano? Perché scappano dall'idea di matrimonio, dalle responsabilità, dalle emozioni, dalla convivenza, dalla camera da letto, da casa vostra. Tipi di maschi sfuggenti che capita di incontrare e perdere prima ancora di rendersene conto. La sensazione più o meno è quella di quando si crede di aver visto un fantasma. Ti resta nel letto la sagoma di un corpo caldo e il suo profumo, ma di lui neanche l'ombra. Ti restano i suoi calzini in un cassetto, anche no. Le sue romantiche mail, no, era perché io appena vedo mai, per me è mai una gioia, capito? Ormai non riesco.
È il mio
T9 automatico. Appena vedo MAI è mai, non è mail, capito? Nell'hard disk, i suoi SMS nel cellulare o anche i suoi WhatsApp, no? Io di solito tendo ad archivare le conversazioni con le persone con cui non ho più, diciamo, flirting.
Io cancello tutto, chat e numero, sono proprio cattiva. Infatti le mie amiche hanno anche paura di questo mio aspetto, me l'hanno detto. Vabbè, sono uno scorpione esagerato
io. Sì, tu sì, io archivi e basta. O stringhe di parole e filo di scozze a cui ti attacchi con tutte le tue forze per dire a te stessa che non l'hai inventato. Lui, no. Lui, fidanzato, marito, compagno, amante, conoscente, esisteva davvero nella tua vita? Ma a un certo punto, puff. Allora, cara Rossella, iniziamo
con gli uomini sbagliati che obiettivamente non ci meritiamo.
No, ma quelli che ti dicono che sono loro che non si meritano noi, capito?
Ah, loro non... Ah,
quelli che...
non siamo mai abbastanza,
certo,
vero?
Certo. Allora, davanti a un bivio, una scelta, una proposta, un invito, un passo avanti o solo un bacio è magicamente svanito.
Ghosting.
Roba che neanche Houdini nei suoi numeri migliori. E tu lì a chiederti, ma com'è successo? Com'è possibile che un essere umano che stava dentro la tua esistenza fino al collo, che sembrava interessato a te, sia dissolto nel nulla, senza proferire parola o inventando scuse agghiaccianti e improbabili? Ma se c'è una cosa che ti può consolare, tu non sei la sola ad aver subito questo abbandono.
Ma perché hanno proprio un modus operandi, no? Si fidanzano, allora c'è love bombing, no? Che ti fanno sentire la persona più importante del mondo, che ti bombardano di attenzioni, pensieri, opere,
e
parole
poi...
e omissioni. E poi,
puff,
spariscono. Ghosting. Love bombing, ghosting. Queste fasi. Oppure c'è l'uomo che scappa dalla camera da letto. Una categoria originale che sembra diffondersi a macchia d'olio è quella proprio degli uomini che sono pronti a scappare anche dal sesso, che è la cosa...
Pure, pensa tu.
Cioè, che è la cosa più venale che gli
uomini... In che mondo viviamo?
Cioè, che è anche la cosa più venale a cui gli uomini sono più attaccati, no? Il sesso.
Esatto.
Adesso scappano anche dal sesso.
Hanno paura, pensa tu.
Non parliamo di quelli che la mattina dopo vi svegliate e trovate il loro ologramma nell'aria. Tanto sono stati veloci a sparire. No, parliamo di quelli che nella vostra camera da letto proprio non ci vogliono mettere piedi, o se la fanno si lanciano in lunghe coccole estenuanti, abbracci coalici che vi procurano il sonno per soffocamento e parole a fiume. Ma di varia alla fase 2 non se ne parla proprio. E non perché non vi sia desiderio, a meno che ovviamente non sia della mia, diciamo, della mia parrocchia, in attesa di un outing a scoppio ritardato, pratica comune negli ultimi tempi, miei cari. Ma perché il sesso con voi è un'idea che li terrorizza a morte. colpa della vostra ligerie bollente, dei vostri modi da camionista, delle sue insicurezze dimensionali, dell'aggressività delle donne nel 2000, a noi non è ancora dato saperlo. Ma a parte la frustrazione o la prospettiva lungo il percorso di terapia di coppia, questi uomini per i primi tempi non vi lasceranno molto altro addosso. Se tu e lui volete cose troppo diverse, l'amore finisce?
Bella domanda.
Lo so. Cara Silvia, avanti.
Uomini che scappano da una relazione seria.
Questi proprio, allora, questi
pane quotidiano.
Cioè, questi
direi.
Li posso contare con i miei capelli. Cioè, come una ciocca dei miei capelli. Questi, aspetta, che ne so pure tanti, quindi ecco, vai pure.
Sono i più diffusi, infatti, e esercitano la loro fuga a più livelli. Sono quelli che non sanno avere una storia più lunga di un semestre. Quelli che fuggono davanti all'altare, neanche fossero posseduti. Quelli che piuttosto dormono in macchina, ma nello stesso letto con voi, no signore, mai. Sono gli eterni playboy o quelli che magari poi alla storia dopo si fidanzano, sposano, abbarbicano la nuova compagna come funghi.
Capita anche questo.
Il trucco per sopravvivere a costoro è di non sentirsi mai causa della loro fuga. A meno di non avergli rovinato la vita, di non aver ucciso il loro cane o un parente, di non aver dato fuoco alla loro automobile. Accidentalmente.
Ovvio.
E di comprare abiti da sposa riciclabili per occasioni minori nel caso decidessero di scappare proprio quel giorno lì. Se no, l'alternativa
saggio.
È fare come Mariah Carey.
Meglio un vestito.
Bruciarlo.
Adoro. Vabbè, Isa Diva. Beh, diciamo che sono molto frequenti. Vabbè, ciao, sono Marco, sono quello che viene prima della storia seria. Io ormai ho questa funzione.
Sì, cioè, è un rito di iniziazione.
Sì, appena si lasciano, conoscono me e poi dopo conoscono. Palesemente, cioè, non lo so, proprio casualmente dopo di me conoscono l'amore della loro vita.
Guarda, vabbè.
Cioè, io attiro l'amore. Ho presa l'amore della loro vita.
Cos'era, no. Una gioia?
No, quelle no. Le zanzare, quelle le prendo a dir di sì, no. Le gioie, quelle non le prendo mai, purtroppo. Mannaggia. Rossella, io ti direi proprio, visto che non so se anche tu hai fatto parte di questa, diciamo, casistica, ti è mai capitato?
No, di uomini che scappano dalle responsabilità. La loro frase scritta sulla fronte è: chiamami quando hai risolto il tuo problema che ci beviamo una cosa.
Aspettami.
Eterni ragazzini allegri discendenti di Peter Pan, immaturi o solo un po' furbi, questi uomini non fanno segreto del loro disimpegno. Per loro la relazione con una donna è tutta consumata nel binomio letto-ristorante. Meglio se ubriachi. Così quando si presenta anche solo l'ombra di un problema, dalla A di armadio da montare alla V di mondo, se mai stesse finendo, costoro riescono a sentirne la puzza e a mettersi in salvo con la velocità record. Risultato: telefoni staccati, mail senza risposta, periodi di sparizioni magiche. Probabilmente sono coi piedi a mollo alle Bahamas, mentre voi state coi piedi a mollo nel bagno che perde, per poi materializzarsi magicamente all'orizzonte non appena il guai è rientrato, sprizzando sorrisi da ogni poro e proponendovi sprizzi in compagnia. Questi sono proprio stronzi.
Sono coglioni, questi, li definirei coglioni. Ma questi mi capitano anche a me, mi è capitato anche di recente. Sono questi, sono gli uomini che scappano dalle emozioni.
Ah, però, cioè?
Sì, è vero.
Che sono quella tipologia di maschio, vorrei ma non posso, e forse la più rognosa. Sebbene costui rimanga magari fisicamente presente nella vostra vita o almeno nell'aria, con scie di profumo, mail, cenette o pseudo relazioni, è probabilmente l'uomo capace di deludere di più. L'effetto che lasciano le storie passate accanto a persone fredde, anaffettive o solo molto spaventate da un nuovo incontro su un organismo sano e desideroso di amore è il corrispettivo di una gomma masticata.
Per rendere l'idea.
Voglia sprigionare energia, aroma, dolcezza, lui a sputarvi in terra. Voi a essere disponibili a cercare un contatto e cambiare qualcosa, capelli, vestiti, modi di fare, no, questo mai nella vita, sperando di riscaldare l'uomo pinguino, questa è una nuova categoria che secondo me piace, e lui lì indifferente o troppo chiuso o sempre in trincea, roba che reagirebbe meglio a un rito voodoo che a frequentarvi e a dirvi un ti amo. Voi entusiaste, prese positive, lui sfuggente, cinico, depresso, incapace di dirvi niente, tanti saluti per sempre, incapace di dirvi rimani, sospeso nella fune dei dubbi a metà fra lo slancio che ogni tanto regala e il granito della sua solitudine inattaccabile.
Bello.
E tutto intorno il vuoto. Ma poi c'è un'altra categoria che la voglio lasciare alla mia cara Silvia, poi vi racconto anche questa.
gli uomini che scappano, sì, ma con la segretaria.
Ah.
Sono quelli dello scendo a prendere le sigarette, quelli che si invaghiscono delle colleghe giovani, quelli che per sentirsi vivi hanno bisogno di innamorarsi come un sedicenne.
Oh, quelli ce ne sono abbastanza. Oh, quelli quanti ce ne sono.
Ma peccato che dopo l'età vera è 61.
Sì, sì, probabile.
O quelli che per davvero a un certo punto puntano gli occhi su un'altra e poi il cuore. E allora c'è poco da fare. Su questa categoria di uomini sono stati sprecati test di genetica, corsi universitari, trasmissioni TV. A noi basta dire, e non sappiamo ancora se sia un bene o un male, che a volte, purtroppo o per fortuna, ebbene sì, ritornano.
Perché il cadavere del nemico passa sempre alla riva del fiume. Chiusa finale.
Mamma mia. E con questo, tra l'altro, siamo in chiusura.
Hai visto? Che proprio preso una chiusura perfetta, vedi? Non abbiamo perso, nonostante le ferie, mai una gioia, i casi umani che si incontrano,
le crisi di governo,
le bollette alte, però Civic 97 abbiamo iniziato alle 19.51, finiamo alle 20.51. Manca a farla apposta. Però io vi lascio con questa bellissima canzone. Se non vi siete mai sentiti bene, ci proviamo, e se non vi siete sentiti bene c'è Civic 97 a farvi compagnia, perché settembre ritorna, quindi ritornano i Mai Una Gioia, ritorna la voglia di divertirsi e la voglia di fare compagnia con le mie adoratissime,
e
biondissime co-conduttrici. Grazie per questa prima puntata di Civic, e io vi lascio con, dillo tu Rossella, Coppora di
Phoenix, If I Ever Feel Better.
Buon ascolto, 1, 2, 3, ciao!